sarà stato il destino, o magari gli dèi,
o più probabilmente una imperscrutabile casualità.
Fatto sta che quando il giovane si punta la pistola alla tempia e spinge il grilletto, l'arma si blocca. Il fortunoso incepparsi della pistola non ha certo impedito al nostro ragazzo di perdere il suo temperamento malinconico, spesso vicino alla depressione, ma di certo ci ha permesso di poter leggere i romanzi di uno dei più grandi scrittori del Novecento. In questo episodio parliamo proprio di lui, Hermann Hesse, e di uno dei suoi libri che ancora oggi è fra i più letti del mondo, Siddhartha. Benvenuti nell'appartamento.
L'appartamento. Cose lette, scritte, pensate, soprattutto pensate, a casa mia. Un podcast di Giovanni Pannacci con la collaborazione di Giampaolo Toccacielo.
È il 1892. Hermann Hesse ha solo 15 anni e si trova nel monastero di Maulbronn, nel sud della Germania, per studiare teologia. Deve rispettare la tradizione di famiglia. Suo nonno materno era un famoso missionario che aveva vissuto a lungo in India assieme alla moglie. Suo padre era stato a sua volta un missionario pietista in India e quando tornò in Germania continuò a lavorare nell'organizzazione religiosa. Sua madre Marie era l'assistente di suo padre e gestiva una delle più importanti case editrici pietiste d'Europa. Il giovane Hermann assorbe l'atmosfera spirituale che si respira in famiglia, ma allo stesso tempo mette da subito in evidenza un temperamento abbastanza refrattario alle regole e ai dogmi troppo rigidi. La permanenza nel monastero di Maulbronn non fa che accrescere la sua lotta disperata per affermare se stesso in contrasto con le tradizioni rigidamente religiose della sua famiglia. Scrive Hesse: «Per oltre 4 anni tutto quello che tentarono con me fu un colossale fallimento. Nessuna scuola voleva più accettarmi e io non sopportavo più nessun insegnamento. Ogni tentativo di fare di me una persona a modo falliva invariabilmente, spesso con scandali e vergogna, con fughe o con espulsioni». Il giovane Hesse è un adolescente difficile, borderline. Dopo il tentativo di suicidio molla la scuola, lavora come giardiniere e poi inizia la professione di libraio. Finalmente libero dalla pressione scolastica, comincia a seguire e coltivare la sua passione per la scrittura. Nei primi anni del Novecento comincia a pubblicare, ma il vero successo arriva nel 1904 con il romanzo Peter Camenzind. Intanto, sempre nel 1904, si è sposato, ma non sarà un matrimonio felice e Hesse si sposerà altre 2 volte. Nel 1911 decide di partire per l'India, sperando che quel viaggio, allora molto di moda, possa aiutarlo a ritrovare un po' di serenità e pace interiore. Salpa da Genova in compagnia di un amico pittore, ma non entrerà mai in India. Si limiterà a visitare Ceylon, Sumatra e la Malesia. Un attacco di dissenteria e la mancanza di denaro gli impediranno di proseguire il viaggio. Quando nel 1913 pubblica un libro di resoconti sull'India, dichiara che quel viaggio non gli ha portato né lo sperato sollievo interiore né l'incontro spirituale con l'India più autentica. Intanto, in Europa, scoppia la Prima Guerra Mondiale. Durante la guerra Hesse si distinse per il suo pacifismo e la sua critica al nazionalismo sfrenato che caratterizzava la Germania e l'Europa dell'epoca. Nonostante fosse tedesco di nascita e solo successivamente chiese e ottenne il passaporto svizzero, Hesse non esitò a esprimere il suo dissenso nei confronti dell'entusiasmo bellico e della militarizzazione della società tedesca. Dichiarò apertamente la sua preoccupazione per la distruzione, la sofferenza umana e le conseguenze morali della guerra. Ciò nonostante Hesse contribuì allo sforzo bellico,
lavorando in un'organizzazione che si occupava dei prigionieri di guerra. Tuttavia, il suo impegno non lo esentò dal ricevere critiche da parte dei patrioti tedeschi, che vedevano il suo pacifismo come un tradimento. Alla fine della guerra era così provato che per uscire dalla depressione si rivolse al celebre psichiatra Carl Gustav Jung, con cui iniziò una terapia psicoanalitica e che col tempo divenne anche uno dei suoi amici più cari. Hesse, a questo punto della sua vita, si è ormai liberato dai retaggi borghesi e religiosi della sua educazione. Ha letto Nietzsche, Schopenhauer, che tra l'altro fu tra i primi a portare le filosofie orientali in Germania, e adesso si sente pronto, a sua volta, per avvicinarsi al buddismo e all'induismo. È a questo punto della sua carriera che decide di dedicarsi alla scrittura di Siddhartha. Siddhartha è uno dei romanzi più emblematici di Hermann Hesse, un'opera che esplora la ricerca di significato, illuminazione e comprensione interiore. La scelta di Hesse di concentrarsi su questa figura, Siddhartha, riflette profondamente lo stato d'animo dell'autore e il contesto culturale in cui l'opera è stata scritta. Siddhartha è un giovane dell'India antica appartenente alla casta dei Brahmini, che fin dall'inizio si dimostra insoddisfatto e inquieto riguardo agli insegnamenti religiosi e ai rituali tradizionali del suo popolo. La sua è una sete di conoscenza autentica, una ricerca di verità che vuole andare oltre le formule e i dogmi appresi. Nonostante l'amore e il rispetto che nutre per la sua famiglia e per la sua comunità, Siddhartha sente che la vera illuminazione non può essere trovata seguendo semplicemente il percorso prestabilito dagli altri. E così, spinto da un irrefrenabile desiderio di scoprire la verità per conto suo, lascia la sicurezza di casa con il suo migliore amico Govinda per unirsi ai Samana, asceti erranti che rinunciano ai beni materiali per la ricerca della liberazione spirituale. Siddhartha e Govinda sono in cammino verso nuove mete esistenziali quando incontrano il Buddha, il risvegliato. Però, mentre Govinda decide di diventare uno dei seguaci del Buddha, Siddhartha sceglie di proseguire da solo per la sua strada, convinto che la vera saggezza non possa essere insegnata, ma debba essere vissuta e scoperta personalmente. E così, abbandonando la vita ascetica, Siddhartha si immerge nel mondo dei sensi, imparando l'arte dell'amore con la bellissima cortigiana Kamala e il commercio con il ricco mercante Kamaswami. Questa fase della sua vita piena di piaceri e successi lo porta tuttavia a un senso di vuoto interiore e alla consapevolezza che anche la ricchezza e il desiderio possono essere ostacoli sulla via dell'illuminazione. Disilluso e disperato, Siddhartha ritorna al fiume dove tenta il suicidio, ma lì incontra il traghettatore Vasudeva, che diventa suo amico e maestro. È qui, ascoltando e meditando sul flusso incessante dell'acqua, che Siddhartha inizia a comprendere la natura ciclica dell'esistenza e l'unità di tutte le cose. Questa rivelazione segna il culmine della sua ricerca spirituale. Siddhartha raggiunge la pace interiore e la comprensione profonda non attraverso dottrine o insegnamenti, ma attraverso l'esperienza diretta della vita stessa, dell'amore come del dolore. La sua è una saggezza che abbraccia la totalità dell'esistenza, riconoscendo nella diversità delle esperienze la presenza dell'uno. Hermann Hesse, nella sua vita di uomo, non riuscirà mai a raggiungere la stessa pace interiore che regala al suo personaggio. E Siddhartha, del resto, in quanto libro, ci metterà un sacco di tempo prima di diventare un romanzo di successo. In Italia uscirà solo nel 1945, vendendo pochissime copie, anche se l'anno dopo, nel 1946, Hesse riceverà il premio Nobel. Eppure, sarà solo a partire dalla fine degli anni 50,
quando verrà scoperto in America, che verrà per così dire rilanciato in tutto il mondo. Ad accorgersi di Hess in America è niente meno che Timothy Leary, guru del movimento psichedelico, che pubblica un articolo su The Psychedelic Review dal titolo Hermann Hesse, Poet of the Interior Journey. Da quel momento Hesse diventa il santone degli hippie. La ricerca della pace interiore e il rifiuto della violenza presenti nel romanzo trovano un eco particolare in un'epoca segnata da conflitti come la guerra del Vietnam. La figura di Siddhartha, che lascia dietro di sé il mondo materiale per intraprendere un viaggio spirituale, diventò simbolo di un anticonformismo pacifista che si opponeva alla logica della guerra e della competizione sociale. Gli anni 60 videro anche un crescente interesse per la spiritualità e le filosofie orientali come alternativa alle tradizioni occidentali percepite come materialistiche e spiritualmente vuote. La generazione del 68 si caratterizzava per una forte ricerca dell'identità personale e di un'espressione autentica del sé, in contrapposizione ai ruoli e agli stereotipi predefiniti. Ecco, Siddhartha nel romanzo incarna proprio questa ricerca, attraversando diverse fasi della vita e rifiutando le identità imposte fino a trovare la propria via verso l'illuminazione. La storia di Siddhartha, che abbandona ricchezza e successo per cercare la verità, si intonava perfettamente con un movimento giovanile che metteva in discussione il consumismo e la corsa al successo materiale. Il romanzo diventò quindi una sorta di manifesto per i giovani del tempo. Oggi, rispetto agli anni 60 e 70, le cose sono molto cambiate e la realtà che vivono i ragazzi e le ragazze è molto diversa. Eppure, Siddhartha continua ad avere successo anche tra la generazione social. Forse perché offre una pausa di riflessione dal rumore del mondo digitale e suggerisce che il viaggio verso la comprensione di sé e dell'universo è un'avventura che vale la pena di vivere, con tutte le sue sfide e le sue meraviglie. In un mondo che cambia rapidamente, la storia di Siddhartha rimane un faro di saggezza e di speranza e ci ricorda che la ricerca di significato, di amore e di pace interiore è universale e senza tempo. Dice Siddhartha: cercare significa avere uno scopo, ma trovare significa essere libero, restare aperto, non avere scopo.
L'appartamento. Un podcast di Giovanni Pannacci con la collaborazione di Giampaolo Toccacello.